Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria e santa giornata. Diciamo che la giornata è santa se vissuta secondo la volontà di Dio, che è la nostra santificazione, vedete? Siate santi perché io sono santo, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, sentiremo poi nel Vangelo, vero Anna?
Amati,
Allora, cioè dire santa giornata, cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna essere come ci vuole il Signore, allora è santa perché e vuole che ci facciamo santi, cioè che viviamo santità, vuol dire adesione completa alla volontà di Dio, vuol dire mettere in pratica la volontà di Dio, essere suoi servi che si considerano inutili, perché anche quando facciamo tutto il bene di questo mondo, facciamo solo il nostro dovere. Il santo ha fatto il suo dovere, per quello che il Signore dice: vieni avanti, servo buono e fedele, perché hai fatto il tuo dovere, per cui meriti il paradiso. Ma se uno non ha fatto così, come potrà accadere questo? Per cui santa giornata significa stai attento a tutte le azioni che compi, ecco, con pensieri, parole, opere e omissioni. E ce n'è da stare attenti, bisogna essere vigilanti. Invece il depistatore, colui che ci distrae perché non stiamo attenti a queste cose, alla fine della giornata, se noi guardiamo nelle reti che cosa si è impigliato, cioè pesci buoni o scatole. Come dire, scatole o bottiglie di plastica, voglio dire, immondizie, cosa abbiamo pescato? Scarpe vecchie, avanzi, cioè pesci morti, che cosa abbiamo pescato noi la sera? Ecco, l'esame di coscienza e tutti le reti e dici: ah, ho pescato pesci buoni, il Signore ti ringrazio perché ho gettato la rete dalla parte giusta. E ho pescato 153 grossi pesci. Dall'altra parte non ho pescato niente, oppure addirittura ho pescato immondizie. Immaginate quando uno tira le reti e le trova e dice: ma che faccio io, lo spazzino del mare qui che tiro su immondizie? Però questo accade nella vita spirituale, purtroppo, ma siccome spesso non ci sono esempi così semplici che ti fanno capire chiaro e tondo che cosa hai fatto durante la giornata, cosa hai pescato. Hai pescato opere di bene, hai pescato preghiera, hai pescato pazienza, cioè hai pescato virtù o hai pescato difetti, peccati, gelosie, invidie, maldicenze, ma che cosa hai pescato? Quella roba lì è nella Genna. La Genna è l'immondezzaio di Gerusalemme che brucia continuamente. Allora, se tu tiri su ogni giorno cose della Genna, è difficile che tu vada in paradiso, perché la Genna è l'immondezzaio, diremmo così, del cielo, perché chi c'è finito dentro? Colui che voleva insegnare a Dio, voleva essere lui come Dio, praticamente. E anche a tal proposito facevo questa mattina una riflessione molto semplice, cioè breve, semplice, ma mi sembra anche molto importante. Cioè, facevo questa considerazione, cioè il Signore è il divin legislatore, lui che governa i cieli, la terra, le stagioni, tutto, cioè è tutto tutto sotto suo controllo, per cui governa tutte le sue creature, è Dio creatore e governatore di tutte le cose. O uomo stolto, ma di più che stolto, bisognerebbe inventare un'altra parola, coniare un'altra parola. Ma tu dai segni veramente di demenza quando promulghi leggi che addirittura sono contrarie a quelle di Dio. Cioè, in pratica, tu dici a Dio, tu vuoi fare il legislatore? Tu vuoi emanare leggi? Ma lascia perdere, ma che storie sono queste? Ma a parte io non credo neanche che tu ci sia, ma per cui le leggi le faccio io. Neanche farla apposta, e questi credono di averle fatte loro, invece le ha fatte colui che vuole essere Dio lui, cioè il principe di questo mondo, cioè sono diaboliche, perché sono anticristo. Sono anti-bene, per cui sono male. Ma voi vi immaginate, provate ad avere avanti questo quadro, no? Cioè, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, tutto è regolato da te, la terra gira intorno al sole, con un'inclinazione pari, vero? Perché ci siano le stagioni, perché ci sia il caldo, il freddo, perché la luna, ecco, tutto che si muove ordinato, ma non hanno un motore né a gas né diesel e neanche a benzina, tutte queste enormi masse che continuano a viaggiare e non hanno mai il serbatoio vuoto. Come si spiega che tutto gira perfettamente, governato da Dio, vero? Come si spiega, vero, tutto quello che noi vediamo anche sulla terra, la fioritura, il frutto, vediamo, tutto è organizzato perfettamente, Dio governa tutto. Io, diciamo, mi servo di te, perché tu sia servo mio, per cui tu devi fare, le leggi te le do io, tu stai attento a queste leggi e cammina con la lampada della mia parola, stai attento dove metti i piedi, né? Bene? Adesso pensate voi, un omiciattolo, cioè si chiama un uomo, ma dico un vermiciattolo, se il Signore a San Francesco gli ha dato il titolo di vermiciattolo, se il Signore a Giacobbe gli ha dato il titolo di vermiciattolo di Giacobbe, no? È questa verità. Dunque, sto vermiciattolo a un certo momento non tiene conto delle leggi di Dio e le promulga delle altre che sono contrarie a quelle di Dio, ma voi vi immaginate, a me vengono i brividi al pensiero, che poi stolto, super stolto, extra, mega, super stolto di uomo, visto che ho coniato un nuovo termine che usano anche i ragazzi, no? Ma tu sai che la stessa tua persona, che è un miracolo, diciamo, immaginate il cuore pompa il sangue, il fegato fa la su, ogni parte del corpo, il cervello, gli occhi, le orecchie, tutto funziona perché Dio, nonostante tu sia cattivo, gli fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa sì che tutto funzioni e tu sei sano. Se soltanto, ecco, interviene una piccola cosa, una cellula, non funziona più niente e tu sei già praticamente a rischio di morte, no? Per cui tu dovresti ringraziare Dio di tutto questo, della vita che tu stai vivendo, per grazia di Dio che ti fa vivere perché ti ama, perché se smettesse di pensarti, ti pensa e ti ama, se smettesse di pensarti, ecco, tu non esisteresti più. Non è possibile perché Dio controlla tutto, ma un esempio, se tu non fossi nel pensiero di Dio, non resterebbero neanche le ceneri, cioè non sarebbe neanche l'inceneritore, tu non esisti più, esisti perché Dio vuole che tu sia. Pertanto, le leggi già della natura, date da Dio, permette a te una vita, un ordine di vita, permette, ecco. Tu, che sei vivo per miracolo, ti permetti addirittura di giudicare Dio ignorante perché le leggi le fai tu. Io non lo so se l'uomo non è un mega stolto o un super mega stolto di più. Cioè, se l'uomo pensasse un po' umilmente, per natura, tirerebbe le ginocchia e direbbe: Signore, non ti vedo, ma vedo le tue opere. Non ti sento con le orecchie, ma il mio cuore palpita, ecco, e tu mi hai invitato ad amarti con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ma non perché tu ci guadagni qualcosa, perché sono io colui che guadagna, nel senso che io sono niente, tu sei tutto. Se io ti amo totalmente, l'amore per natura è unitivo, sono io che guadagno. Qui il Signore mi fa il regalo e dice: ti consiglio, ecco, di amarmi perché tu stia bene. Niente da fare, io voglio star male. Qui sei un autolesionista. Ma se dai cattivo esempio, sei anche un omicida, sei pericoloso, sei un essere pericoloso. Nonostante tutto ciò, il Signore continua pazientemente a sopportarti e fa sorgere il sole la mattina sia su quelli buoni sia su quelli cattivi, fa piovere sui buoni, fa piovere sui cattivi, dà la salute ai buoni, dà la salute ai cattivi, fin quanto lui stabilisce che provvidenzialmente, quando uno è ingrato, bisogna cominciare a togliergli il bene che ti ha dato, così ti accorgi che prima stavi meglio e che c'era qualcuno comunque che aveva il potere di dare e di togliere. E facevo queste riflessioni questa mattina e dicevo: ma tu pensa, cioè a me sembra tutto logico, ma di questi discorsi io non l'ho mai sentito fare, per cui dico, mi sembra che sia un bene diffonderli, perché l'uomo abbia la testa per usarla e per pensare alle cose sante, perché mai diventerò santo se non conosco neanche le cose sante. Come faccio a praticare questo se non conosco? Peccatore lo sono perché conosco tutto ciò che serve per far peccati, ma non conosco tutto ciò che serve per farmi santo e non me ne importa niente. Per cui stolto è troppo poco, mega stolto, ecco. Anna, sono queste piccole riflessioni, poi vedremo nella prima lettura, scatteranno tante molle, perché dice: ma cosa, ma come, ma è possibile, profeta Elia che minaccia, E comunque a te la parola, certo. Che tu ci legga poi.
Proseguiamo. Dopo l'uccisione di Naboth, il Signore invia Elia ad Acab perché lo rimproveri dell'orribile delitto di cui si è reso colpevole insieme alla moglie e gli comunichi l'imminente castigo divino. A tale annuncio il re si umilia dinanzi a Dio, si straccia le vesti e si riveste di un sacco in segno di pentimento. Il Signore non rimane insensibile a tale gesto, concedendo che il castigo divino non si abbatta su di lui, ma sulla sua discendenza. Il peccato, specie se grave, attira sull'uomo l'ira e il castigo divino, che solo il pentimento sincero può allontanare o attenuare. Dal primo libro dei re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita in Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso per prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la sua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore dicendo, i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita, farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio.
Naturalmente, con il modo di pensare che abbiamo noi oggi, vero, ci pare impossibile, che quanto è scritto sia proprio la volontà di Dio. Ecco, questo tempo in cui si parla di misericordia a modo nostro, ma non si parla di misericordia a modo di Dio. E il male l'aveva fatto, la cupidigia, ecco, voleva, praticamente questo qui voleva la vigna di quell'altro, che non ti basta la tua? No, io voglio anche quella dell'altro. E l'altro dice no, io questa qua è quella dei miei padri e non mi sento di vendere ciò che mi è stato tramandato dai miei avi. Allora, Jezabele, vedete, io non lo so perché c'è sempre di mezzo una donna, vero, nei guai, dice, ci penso io, dice, ci penso io, no? Cosa faccio? Ha scritto delle lettere ai governatori, a delle persone, vero, che potevano combinare il misfatto che lei aveva progettato e accusarono Naboth, ecco, di cose che non aveva fatto, qui fu lapidato. E Jezabele dice adesso puoi prenderti la vigna perché Naboth è morto. E pensava di aver risolto il problema in questo modo, no? Ma poiché Dio è infinitamente giusto, immaginate come reagisce davanti all'ingiustizia. Può il Dio giusto lasciare che l'ingiustizia continua a propagarsi e nessuno la fermi, chi la può fermare? Solo lui. Pertanto interviene quando l'uomo non ammette di aver sbagliato, va da tuo fratello, chiedi perdono, cioè mettiti d'accordo prima di venire all'altare, mettiti d'accordo prima di arrivare davanti al giudice, cioè ci invita a far giustizia, per cui sei mancato, aggiusta tutto ciò che tu hai fatto di male. E adesso il profeta si porta da Nabot e il Signore gli dice quello che ha da dire, gli dice: bene, poiché quello che è stato fatto è agli occhi di Dio è inaccettabile, cioè usiamo questo termine, sappi che sarà fatta giustizia. Per cui tu, che hai fatto spandere il sangue di Nabot per appropriarti di una cosa che non ti apparteneva, che non doveva appartenere a te, i cani lambiranno il tuo sangue, il tuo corpo. Pensa che storia, dice: mamma mia, è terribile, vero? Essere sbranato dai cani è terribile. Noi diciamo: ma Signore, insomma, proprio dai cani deve essere sbranato, divorato dagli uccelli rapaci, ma insomma, Signore, attento, ma tu vuoi essere sbranato in eterno all'inferno? Vero? Per dire, no, che il male è male, ma è un male che, se temporale, è un male che dura un tempo, se eterno è un male inenarrabile, ma noi non ci pensiamo. Allora, tua moglie, che ha organizzato questa terribile cosa, anche lei sarà divorata dagli uccelli del cielo, ecco, pensa un po', dagli avvoltoi, perché pensano, la donna, diciamo, ci tiene, vero, tutta bella, no? mangiata dagli uccelli del cielo. Ma senti, uomo, cerca di ragionare, no? Tu che ti meravigli perché gli uccelli del cielo potrebbero divorare il tuo corpo, sappi che comunque te lo divoreranno i vermi sottoterra. Caro uomo poco sapiente, poco saggio, sappi che comunque sarai divorato da qualcuno. Brutte cose queste, vero? Dice: ma perché dici queste cose? Perché ci sono, perché noi non vogliamo sentirle. Tocca ferro non parlarmi di queste cose, ma tocca legno della croce e chiedi la sapienza della croce, la sapienza di Dio, altro che tocca ferro. Per cui sei divorato comunque, o dagli uccelli del cielo o dai vermi, sei comunque divorato. Strano, ma guarda un po'. Pensare che Adamo ed Eva, il Signore li aveva creati immortali, ma con il peccato è giunto il castigo della morte. Per cui i peccati di Adamo ed Eva, dice: ma io che c'entro con i peccati di Adamo ed Eva, no? Perché io devo patire per colpa di Adamo ed Eva, no? Tu sei figlio di Adamo e figlio di Eva, sì, ma io non ho mica fatto niente, no? Allora sta attento, dice: mi sembra un'ingiustizia che io debba soffrire in questo mondo per colpa dei miei progenitori che non ho neanche conosciuto. Allora, vedi, forse per capire meglio questa cosa, che tu dici: ma perché il figlio di Acab, dopo che Acab si è pentito, dice: vabbè, io non farò cadere la sciagura su di te perché ti sei umiliato. Ecco, sembra proprio che Dio, diciamo, aspetti il pentimento, ecco, che quasi si rallegri quando l'uomo si pente, tant'è vero che si fa più festa in paradiso per un peccatore che si converte che per 99 giusti. Allora perché deve pagarlo il figlio? Dilemma, no? Dice: e tu cosa ne pensi? Allora, io credo che sia così. Dunque, se io ho, diciamo, creato un'industria che, diciamo, ha prodotto tanti beni, i miei figli, loro non hanno fatto nulla perché io crei una grande industria che rende tanto bene materiale e i figli vogliono ereditare e di solito sono guerre tra fratelli perché la giustizia, io devo ereditare i beni di mio padre. Ma guarda un po', succedono lotte incredibili per avere qualcosa di cui tu non hai fatto niente per guadagnarla. La vuoi a tutti i costi. Adesso allora mi devi spiegare perché. Se tuo padre ha fatto del male, tu non vuoi ereditarlo, tu vuoi solo ereditare i beni materiali. Se tu hai un padre che si comporta santamente, diciamo che lui ti lascia in eredità il suo buon esempio, che tu però lo metti sotto ai piedi e non lo accogli, anzi lo disprezzi, anzi magari di questi tempi sono i figli che dicono che i genitori sono esagerati, che i tempi sono cambiati, che bisogna che si aggiornino, cioè il buon esempio dà fastidio. Addirittura, non ho nessuna intenzione di ereditarlo, anzi lo disprezzo, anzi me lo metto sotto i piedi, l'eredità del buon esempio. Però credo che la spiegazione, ecco, riguardo ai beni guadagnati del padre, che i figli vogliono, pretendono e fanno guerra tra di loro per ottenere tutto ciò di cui non hanno fatto niente loro per averli, cioè per guadagnare, non hanno fatto niente, vogliono solo ereditare. Adesso, quando è il momento di ereditare anche i mali, è un'ingiustizia. Vabbè, allora tu non devi ereditare neanche i beni, scusa, se non vuoi ereditare neanche i mali. Cioè, è chiaramente che i figli ereditano ciò che i genitori hanno fatto. Allora, Padre Pio ti dice, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Ma vedi come quadrano i conti. Il padre Pio amato, il padre Pio, la gente va là, padre, 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 santini di qua, immaginette, che ne so io, statuine, tutte le cose, padre Pio, padre Pio, padre Pio. Hai capito cosa ha detto padre Pio? I figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori che ereditano i figli e diranno: guarda te, cosa ci hanno lasciato i nostri genitori? Un mondo invivibile, non mica per le polveri sottili, ma per i peccati giganti, altro che per i peccati macigno abbiamo lasciato. E praticamente a tutt'oggi non abbiamo neanche l'intenzione di pentirci perché ci comportassimo come Acab e dicessimo mi vesto di sacco. Adesso la gente che va in giro con i blue jeans stracciati che costano più di quelli senza buchi, non lo fanno mica per far penitenza, sapete, è questione di vanità, no? Per cui è esattamente il contrario, ecco, ci sono queste strategie del depistatore che a guardarti da lontano dice guarda quello lì, povero disgraziato. Come povero disgraziato? Ma sai quanto costano quei jeans? Li costano più di quelli normali, perché sono firmati dalla stupidità praticamente. Vabbè. Insomma, l'eredità è questa. Noi abbiamo l'eredità dei santi padri, abbiamo la tradizione dei padri che ci hanno portato fin qua con la fede che ha fatto santi loro e tanti santi. Adesso bisogna cambiare tutto, non va più bene nulla, Bisogna aggiornarsi, bisogna modernizzarsi, bisogna fare, cioè anche le leggi di Dio, praticamente divorziati, risposati, non commettere adulterio, non fornicare, non uccidere, non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri, ma che roba è questa? Ma fammi la carità, bisogna cambiare, no? Capito? Ma allora questi mega stolti che siamo noi, Ma dico, ma se può andare avanti in questo modo, è chiaro che il Signore fa giustizia. Lui è lento all'ira e grande nell'amore, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, però, cari miei, siccome è giusto, a un certo momento interviene e fa giustizia. La Madonna Fatima è venuta a dirci, durante un castigo, cioè durante una guerra mondiale, pensate, è psicologica anche la cosa, no? Durante una guerra mondiale appare e dice: se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una peggiore. Per cui non te lo dice prima della guerra, non te l'ha detta neanche dopo la guerra, perché prima non c'era ancora, dopo era finita. No, in mezzo dice: stai male, attento, se vuoi star peggio continua a far peccati. E noi non abbiamo dato retta e abbiamo fatto di peggio, ed è successa la seconda guerra. La seconda guerra mondiale, o mega stolto uomo, che continui a parlare del nazismo, dei forni crematori, delle deportazioni, della Shoah, o mega stolto uomo, ma lo vuoi capire che queste cose non dipendevano tanto da colui che ti ha fatto saponetta e ti ha cremato, ma dipende dai peccati che tu hai aumentato. La Russia cosa ha fatto? Peggio del nazismo, ma la Madonna aveva detto: state attenti, perché sarà peggio, e il peggio è fatto di quelle cose lì. Per cui noi ce la prendiamo con quelli che hanno prodotto questo male, ma non abbiamo capito che a produrre questo male siamo stati noi, perché se avessimo smesso di offendere Dio, che è già troppo offeso, non sarebbe scoppiata la seconda guerra mondiale, capite? Per cui ce la prendiamo con i bastoni che ci hanno picchiato, ma dobbiamo dire, ma chi ha messo in moto i bastoni che ci hanno bastonato? Così bisogna pensare, no? Mi sembra, almeno la ragione ci fa pensare così. Sarebbero tante belle cose da dire, ma penso ad esempio, ecco, al pentimento che a tutt'oggi noi non è che ci siamo pentiti dopo la seconda guerra mondiale, noi siamo peggiorati. E voi pensate che tutto questo passi, diciamo, sotto gamba, cioè si vada avanti così? Non vi preoccupate, che il Signore ci pensa lui. Dice, vedete, il Signore è misericordioso, ma in questo modo, tant'è vero che San Gregorio dice così, cioè si è stupito di questa misericordia divina ed esclama: è da considerarsi come piaccia a Dio la penitenza nei suoi eletti, che temono di perdere Dio, se tanto gli piacque la penitenza di un reprobo che temeva di perdere i beni temporali, e come gli sia grata la spontanea afflizione per la colpa in quelli che gli piacciono, se tanto la gradì in quelli in chi lo offendeva. E sentite come ragionano i santi, no? Per cui dice, ecco, se per un bene materiale tu hai capito, fai questa penitenza, immagina quando perdi i beni spirituali, come è giusto che tu faccia penitenza, cioè è giustizia far penitenza, no? Hai fatto un debito e lo devi pagare, è giusto che tu paghi il debito, non ho capito che tu vuoi fare i debiti e nessuno li vuol pagare, no? San Girolamo, ad esempio, altro grande padre, vero, della Chiesa: o felice penitenza che trasse a sé gli occhi di Dio e che, confessato l'errore, mutò la sentenza severissima di Dio. Se Acab si fosse pentito veramente e soprannaturalmente, il Signore gli avrebbe senza dubbio rimessa tutta la pena, perché la sua bontà è infinita. Però dobbiamo notare che Dio, prima di rimettere in parte la pena fulminata, cioè contro Accab, interrogò Elia e quasi domandò a lui il consenso per farlo, pensate un po'. Con divina delicatezza egli non volle perdonare senza il suo rappresentante e lo fece sia per non farlo smentire dai fatti e sia perché egli non prescinde mai dalla mediazione dell'uomo che lo rappresenta nel rimettere i peccati. Qui si vede il sacerdote, vero? Che ti assolve dai tuoi peccati, se tu ti penti naturalmente. Come possono pretendere, ad esempio, i protestanti che dilagano, che Dio conceda loro il perdono direttamente se non commutò neppure una sentenza temporale castigo senza interrogare il profeta? Capite? Poi, guardate, altre cose che mi frullano per la testa, frullano, spero di non avere il frullatore in testa, ma diciamo, pensavo allo sbandierare delle presunte paci umane, no? Ma io non ci credo, sapete. Cioè che addirittura qualcuno ha proposto, no, di fare una religione universale, così sono finite le guerre. Ah. E qui, questi vorrebbero dare un consiglio a Dio, il quale invece ha detto andate battezzate fino agli estremi confini della terra, battezzateli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi invece abbiamo pensato che si potrebbe anche fare a meno di far questo, basta insomma fare una religione mondiale, no? Dove naturalmente la legge di Dio non serve più a nulla, perché stabiliremo noi quel che sa da fare. Questo tipo di pace mondiale io non ci credo neanche se la vedo, perché se non sei in pace con Dio, che è nostra pace, tu al prossimo non puoi dare quello che non hai. Bisogna fare pace con Dio, e quando abbiamo fatto pace con Dio, ecco, noi saremo aiutati da Lui a fare pace anche con gli uomini. Oggigiorno abbiamo i surrogati, perché della pace, pensate un po', anche durante la messa, scambiatevi un segno di pace. Allora tutti quanti con sorrisi che danno pace, mani a tutta la Chiesa, tutti quanti, e pensano che in questo modo di essere assolti dei propri peccati, no? E ci sono i confessionali vuoti, per cui la pace. E il Signore dice vai in pace e non peccare più, così gli ha detto, no? Vai in pace e non peccare più. Allora io, se ho ricevuto la pace da Dio che mi ha perdonato, la posso dare, perché devo rimettere i peccati ai miei fratelli come mi sono stati rimessi da Dio. Ecco, per ottenerli devo anch'io perdonare. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vedete la giustizia di Dio, no? Ecco. Adesso, davanti a questo sbandierare di pace, a cui io personalmente non ci credo, perché San Paolo, che la sa più lunga di quelli di questo nostro secolo, dice quando tutti parleranno di pace scoppierà la guerra, parola di Dio. Che strane cose, vero Anna? Ma guarda un po', è incredibile che se tu guardi come la pensa Dio, dice ma noi siamo fuori dappertutto, cioè siamo sballati, ogni azione è sballata. Perché la parola di Dio, che deve essere la lampada dei nostri passi, noi non la consideriamo e pensiamo che siano cose forse antiche, cose che andavano bene un tempo, ma adesso in questa era qui non si può mica fare così, Bisogna dobbiamo insegnare, suggerire a Dio come si deve fare, ma guarda un po', Che presunzione, ma presunzione, la radice è la superbia. Il principe di questo mondo ha insegnato agli uomini come si fa a dire io sono Dio e adesso farò i figli in provetta, li farò come voglio io, con i capelli come voglio io, con gli occhi come voglio io. Il Signore lento all'ira dice vai avanti, stai attento che fra poco io fermo tutto e ricominciamo da capo la partita. Penso a Babilonia, vero? Che voleva costruire questo grattacielo, poi successe di tutto e ho visto una fotografia, una cartolina che mi ha mandato mio nipote da, cos'era, da Abu Dhabi o da quelle parti là, insomma dagli Emirati Arabi, dove praticamente è zona, diremmo, zona Babilonia. Ecco, l'uomo che innalza i suoi grattacieli, no? Crede di grattare il cielo non si fa grattare da nessuno, ma diciamo si è fatto grattare dal buon ladrone, nel senso, però poi addirittura in mezzo al deserto hanno fatto le piste da sci perché devono dire Signore, tu qui hai fatto il caldo, ma io ci faccio il freddo, eh. Adesso fra poco, non so, porteremo i cammelli al Polo Nord, tanto per dimostrare i cammelli con la pelliccia, insomma, dai, perché gli orsi bianchi li porteremo ad Abu Dhabi e li faremo, diciamo, il Polo Nord negli Emirati Arabi. Cioè, vedi, l'uomo che praticamente si gongola, si vanta di queste cose e basta che ci sia una scossa di terremoto, non so, della scala Richter di 9 punti e tu vedi raso al suolo tutta una nazione che si vantava dei grattacieli, no? Vedi, basta niente, basta. L'altro giorno c'è stato un blackout, i telefoni e i cellulari non funzionavano più. 20 milioni di persone non potevano più comunicare, vero? Con altre persone. E basta un piccolo blackout, il Signore dice, ma vermiciato, ma tu non lo sai che se soltanto dicessi non ci sia più la corrente elettrica, voi impazzite. Non siete più capaci di stare sulla faccia della terra, la disperazione. Abituati e gongolati dalle vostre presunte, vero, capacità di, diciamo, di sentirvi come Dio, di botto siete sul lastrico, siete disperati, ma guarda un po', la superbia, basta che manchi la corrente, è già finita la superbia. Perché manca la corrente che porta luce, ma la luce della ragione, vero? La luce che illumina le menti, quella luce lì, tuo Signore, sei la luce del mondo. Chi segue te non cammina nelle tenebre, noi cerchiamo di eliminarlo e siamo nelle tenebre, tutta tenebra, diceva Padre Pio. Mi fermo qua però, Anna, perché diciamo, questa è una trasmissione che deve
Assolutamente
trattare, però diciamo sono così
importante.
come le tagliatelle fatte in casa, gli strascinati, ecco perché in Puglia fanno le orecchiette, gli strascinati, vero? Poi in altri posti fanno le tagliatelle, in altri posti fanno altre paste, vero? Ma i maccheroni, ma insomma praticamente le cose fatte in casa, così insomma, siccome siamo a tu per tu con i radioascoltatori. Ci
Ebbene.
sediamo a tavola, diciamo sul divano, to, e parliamo con i fratelli di queste cose, visto che tutti parlano, è possibile che noi non possiamo dire anche noi la nostra.
Certo, anzi, è bene ricordarle
Dice,
queste
ma
cose, è
sì, ma sì.
bene
Dice,
ricordarle
tu
queste
fai
cose.
ragionamenti del YouTube, cioè del tubo, no? Praticamente, cioè, roba da matti. Qui andiamo di mail in page, praticamente usando, diciamo, dei
Termine.
termini moderni. Va E vabbè, Anna, perdonami se mi sono dilungato in questa.
Grazie.
Mi sembra di essere passato in mezzo a un mercato a guardare le varie esposizioni di quello che è messo in vendita,
certo,
in questo
certo.
nostro mondo, no?
Pazzo, proprio
ma
pazzo.
Tu pensa, cosa ci vendono, cosa vogliono, e la gente compra, quello
sì.
È interessante, no?
Ci casca, sì, sì.
Tu pensa, un tempo si diceva, siamo rimasti in braghe di tela, no? In braghe di tela, no? Qui un poveraccio aveva le braghe di tela, adesso non solo di tela, ma con i buchi. Ma sai quanto costano? Più di quelle di lana.
Ma è vergognoso.
Allora dimmi te, il mega stolto.
E vedi, dove questo... le posizionano anche, perché poi c'è da vantarsi di mostrare il resto dalla cintola in giù. No,
certo.
Veramente, lasciamo perdere questi discorsi, è una cosa vergognosa.
Ma c'è anche i buchi nel cervello,
mamma
i buchi
mia.
Nel cuore, i buchi dappertutto. Siamo tutto un buco. Vabbè.
Pietà di noi, Signore, dice il Salmo, pietà
Signore,
di noi veramente. Sì,
vieni presto a salvarci, vieni presto in nostro aiuto, castigaci, oh Signore, ma salvaci. Ecco.
Ho imparato da
ma quella, te. Quella cosa lì, sai, mentre, perché prima mi sono dilettato un po' in cucina, ed era quella cosa lì che pensavo, no? Dico, ma come mai se il padre c'ha quattro soldi, i figli dicono io devo avere l'eredità, no? Di mio padre, che poi non gli fanno manco dire la messa, no? Non sono neanche soldi loro, no? Ma subito se li spartiscono per comprarsi delle cose che piacciono loro, no? Il genitore che li ha guadagnati, meno male che è sottoterra, così li abbiamo ereditati noi, no? Se invece ecco, questi beni qui li vogliono a tutti i costi perché la giustizia prevede che ogni figlio abbia diritto a avere l'eredità, e però se il padre, diciamo, ha combinato un sacco di guai, i figli questa eredità non la vogliono. Vabbè.
I ben pensanti, bene.
Per cui io intanto mescolavo e facevo questi pensieri qua, capito?
E noi ti ringraziamo di averceli ricordati e trasmessi veramente.
Beh, poi me li ricordi perché poi me li dimentico, però mi sembra che facciano bene alla salute
molto,
dell'anima.
Molto, molto utilissimi.
Anna,
benissimo.
Tocca a te adesso, ma sai, ma poi c'è il, mamma mia, il Salmo, poi,
infatti,
ma che bello.
Infatti, dovremmo metterci in ginocchio e ripeterlo veramente, Claudio, sì. Proseguiamo.
Io so che tu hai parecchio da leggere anche dopo, però adesso vediamo un po', solo una riga, insomma, qualcosa dobbiamo pur dire.
Certo, è troppo bello. Vai, Claudio, continua a mescolare.
Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato, ma avessimo il coraggio di dirlo. Lo leggiamo perché è scritto, ma non perché noi ci sentiamo peccatori e chiediamo pietà. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato perché è scritto qua, ma io cosa c'entro? Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa. Dal mio peccato rendimi puro. Vedi, perché tu non puoi renderti puro, devi essere reso puro. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. E ha istituito il sacramento della confessione, la meraviglia delle meraviglie. Pertanto, bisogna però riconoscere di aver peccato, cioè noi siamo peccatori, per cui non dobbiamo meravigliarci se abbiamo peccato o se pecchiamo, ma il problema si risolve con l'aiuto del Signore, il quale addirittura ci dice che dobbiamo farci santi, per cui cambiare vita significa conversione, quella è la conversione, mica quella che noi sbanderiamo da quando mi sono convertito, ma vai, fammi un piacere tu con questo da quando mi sono convertito, dimostramelo che sei convertito, no? Ecco, intanto diciamo che devi eliminare i tuoi peccati, devi piangere i tuoi peccati e devi vivere in modo contrario per dimostrare che la prova che tu sei pentito è che non solo non fai più quel male, ma fai il bene contrario, cioè fai ripari il male che hai fatto con il bene, no? Ecco, sì, le mie iniquità io le riconosco, bisogna avere la grazia di riconoscerle, perché oggigiorno nessuno le riconosce e dice io ho fatto niente di male, cosa vuoi che vada a confessarmi? Per cui pensa un po', le mie iniquità le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, niente da fare, io non le riconosco e il peccato dinanzi non ce l'ho, ah, ma io sono convertito. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, ma l'ho fatto di male, contro di te, ma io se non ti ho neanche visto, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, io no, non ho fatto niente di male, pensa un po' come faccio a convertirmi, distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, liberami dal sangue, oh Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia, però vedi, questo ammette, che qui praticamente è il Salmo 50, deve essere vero? Sì, il Salmo di Davide, ecco, lui ammette le sue colpe, ma anche lui ha sbagliato e diciamo che le ha pagate anche, no? Però ha pianto i suoi peccati, dice Signore, ammetto, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, ma noi siamo capaci di dire Signore, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, non solo, ma avrei fatto anche quello che non ho fatto se tu per misericordia non mi avessi, diciamo, protetto in qualche modo, perché avrei fatto anche quello che non ho fatto, sono così misero, così capace di scivolare, ecco, verso il basso e faccio così fatica a risalire verso l'alto e non lo posso se non mi aiuti tu. Mi fermo. Stacco musicale, magari potessero mettere purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, dovevo dirlo prima forse, vediamo se le nostre suore trovano velocemente il salmo cantato, purificami oh Signore, a me piace tanto quello, mi sento bene quando chiedo pietà e misericordia al Signore, mi sembra proprio che è il Signore che me lo mette nel cuore, perché dire guarda, io sono onnipotente, dice il Signore, ma quando tu mi dici così io divento impotente, nel senso che non posso non perdonarti, e questa preghiera me l'ha insegnata lo Spirito Santo attraverso il profeta Davide, il Signore ce l'ha insegnata perché vuole commuoversi davanti a uno che piange i suoi peccati e io dico che non ho fatto niente. Allora, ascoltiamo, lo stacco musicale, c'è anche la possibilità di telefonare se avete, se lo gradite.
0825 444 391 per chi volesse intervenire.
Hai visto?
bene.
Non sento più niente, comunque sarà finito probabilmente.
Sì, 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 un grazie, è stato allora, tempestivo.
A te la parola.
Sì, sì, ringraziamo la regia perché state veramente tempestive a rispondere alla tua richiesta. Bene.
Allora, meglio essere tempestive che essere tempestate, ma capita questo e anche quello, sapete,
certo.
A volte sì. Va bene. Allora, Ave Maria.
Ave Maria. L'amore cristiano, per la sua origine soprannaturale, comporta un superamento dell'amore naturale, comune anche ai peccatori e ai pagani. Il cristiano non può contentarsi di amare solo chi lo ama, ma deve saper amare anche il proprio nemico, chi lo calunnia o gli fa torto. È questa la carità che contraddistingue i seguaci di Cristo, in virtù della quale si ama il prossimo per amore di Dio, anche quando non si è ricambiati. Sull'esempio di Gesù, che non ha esitato a donare la propria vita per noi peccatori, perdoniamo le ingiurie, le offese e il male ricevuto, soffrendo pazientemente per suo amore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Io mi fermo, diciamo eventualmente dopo qualcosina, se c'è spazio, ma diciamo leggi perché so che c'è tanto da leggere, perché questo brano è un brano che deve mettere in crisi quelli che credono di essere convertiti.
In ginocchio, sì. Dovrebbero mettersi in ginocchio proprio davvero,
sì.
In crisi e in ginocchio. Ecco, quindi dalla meditazione di San Matteo capitolo 5, una pagina 145, l'appello alla preghiera e dalla grazia. Dio aveva comandato con espressioni bellissime di amare il prossimo, ma gli scribi e farisei, abituati come erano alle vendette e al disprezzo per gli altri ed interpretando a modo loro il precetto del Signore di punire nelle guerre i nemici di Israele e le città peccatrici, avevano creduto che il precetto di amare il prossimo includesse quello di odiare il nemico. Trattandosi di nemici nazionali in un'epoca nella quale il popolo di Dio doveva essere separato da tutti gli altri popoli per non cadere nell'idolatria, questa interpretazione poteva anche sembrare giusta, ma Gesù Cristo era venuto per unificare gli uomini in una sola famiglia, era venuto a perdonare e a salvarli, era venuto ad immolarsi, subendo nelle violenze, e perciò la sua legge non poteva avere altro carattere per il suo corpo mistico che quello della carità, del perdono e della pazienza. D'altra parte, seguendo lo stesso programma divino di sanare i mali, nella loro radice, che cosa avrebbero potuto portare l'odio, la maledizione e la vendetta? È dal cuore che viene il male, ed è il cuore che bisogna sanare per eliminarlo. L'odio, l'irruenza, le imprecazioni eliminano le correnti di grazia che accrescono le malignità, ossia la forza di nuocere da parte dei nemici. Quindi, chi odia, maledice ed impreca, affila con le sue mani la spada che lo colpisce. La carità disarma più di qualunque forza. e siccome è inscindibile dall'umiltà, disarma e confonde Satana, che è il funesto ispiratore del male. Al mondo può sembrare assurdo l'amare i nemici, può sembrare contro natura, ma Gesù ha determinato la natura di questo amore, soggiungendo: fate del bene e pregate, per imitare Dio che ha cura dei giusti e degli iniqui. Amare i nemici non significa non sentire ripugnanza al male che essi hanno fatto, soprattutto se questo male ha offeso e macchiato l'anima propria. Non significa non sentire le reazioni della natura che ripugna e reagisce al male, o quelle dell'orgoglio che si inalbera. Significa fare del bene a quelli che ci odiano, implorando su di essi la divina misericordia, perché muti il loro cuore e la loro volontà e li faccia novelle creature. Anche qui Gesù Cristo chiama le sue creature ad altezze meravigliose di nobiltà e di pace. Un nemico, infatti, è sempre una spina atroce confitta nel cuore, che nell'odio germina in mille altre pungenti spine. L'odio è come la tenia dell'anima, che assorbe e distrugge qualunque sua gioia. Riproduce continuamente le offese e, quando si crede che siano dimenticate, le fa rinascere più violente di prima, accresciute dalla fantasia. Avere un nemico significa avere un'insidia alla propria pace ed anche un pericolo esterno, perché il nemico è capace di farci moltissimo male. La via più bella è il guardarlo con compatimento, scusando le sue malvagità e spezzarne l'iniqua volontà con qualche beneficio spirituale o corporale che smonti le sue prevenzioni e lo faccia ricredere. È più bello paralizzare con la carità le iniziative del nemico, e dove la carità non ha influenze, paralizzarle con la preghiera. A fare questo c'è di grandissimo aiuto l'amore di Dio, e ci è pure di spinta la consolazione e la considerazione dei beni eterni che il nemico ci dà occasione di conquistare con le sue stesse malvagità. Con questo amore i martiri riguardarono i loro carnefici, considerando il paradiso del quale, senza pensarlo, aprivano loro le porte. Con quanta compassione consideravano la miseria di quei perfidi, implorando misericordia e perdono sul loro capo. Quanta soddisfazione e quanta gioia provavano nell'abbracciarli, sentendosi l'anima tutta compresa dalla pietà e misericordia di Dio. Se fosse contro l'umana natura il perdonare e l'amare i nemici, la Chiesa non sarebbe piena di santi. Non è un'eccezione nella Chiesa, ma la norma, giacché tutti passano per le prove dei cattivi, ed è impossibile volare al cielo senza prima aver perdonato. Gesù Cristo dice che Dio stesso, pur potendo punire quelli che lo offendono, usa misericordia e fa sorgere il sole per i buoni e per i cattivi, come fa piovere per i giusti e per gli ingiusti. Con delicatezza grande ci ricorda che anche noi siamo peccatori e che se Dio ci dona il sole e la pioggia, anche noi dobbiamo donare l'amore e il beneficio ai nostri nemici. Con queste parole Gesù Cristo eleva la misericordia e l'amore per i nemici fino all'altezza della magnificenza di Dio e ci esorta ad avere la stessa sua perfezione. È proprio di Dio, infatti, come dice la Chiesa, l'avere sempre misericordia e perdonare. E chi usa misericordia e perdono s'adorna dei riflessi di quella bontà infinita che tutto abbraccia e per tutti si muta in pioggia di benedizioni. Dio non aspetta la nostra corrispondenza per farci del bene. Non restringe la sua bontà ai soli buoni. E noi per suo amore dobbiamo fare altrettanto. Qual merito ci sarebbe amando quelli che ci amano e salutando quelli che ci sono amici?
Anche i pubblicani, cioè i peccatori e i pagani fanno questo. È necessario dunque fare qualche cosa di più degli altri e specchiarsi non già nell'egoismo accentratore, ma nell'infinita generosità di Dio che non conosce limiti nella sua misericordia. La parola di Gesù: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, riguarda principalmente la misericordia e la carità. Ma da queste virtù scaturiscono in noi le altre, per l'esuberante grazia che il Signore ci dona in ricompensa della nostra bontà verso il prossimo. Tutta la creazione è una diffusione della bontà di Dio, e nei più piccoli esseri risplende la sua carità ineffabile. Egli dona la vita ed avvolge le sue creature con una delicatezza ineffabile di amore e di rispetto, tutelandone la dignità. Egli è geloso custode della giustizia e, benché padrone di tutto, dispone delle sue creature con immensa riverenza. Egli risponde con la misericordia ed il perdono alle nostre ingiurie. Ed anche quando noi ci mettiamo nelle condizioni di perderci, tempera la pena che ci facciamo con le nostre iniquità e diffonde in noi la sua misericordia. Egli accondiscende alle nostre preghiere, e benché ingrati ed indegni della vita che ci ha data, la sostiene con la sua provvidenza. Non è commovente il vedere nel cielo il sole che tutto riscalda e feconda, e la pioggia che cade anche sulle terre dei peccatori? Quella luce che si diffonde e quell'acqua che cade sembrano un amplesso di carità, un bacio di misericordia, un sorriso di bontà da parte di Dio. Come potremmo noi, alla luce di questo esempio divino, disprezzare la vita del prossimo e coprirlo di vituperio? Come potremmo defraudarlo nei suoi diritti e privarlo di quell'amore donatogli dal Signore nel sacramento del matrimonio come sollievo ed aiuto alla sua vita? Come potremmo essere inesorabili verso chi ci ha offesi, mentre Dio è così generoso verso di noi? Bisogna dunque essere perfetti, come è perfetto il Padre nostro, diffondendo la bontà sui nostri fratelli e sui nostri nemici. Bisogna essere come il sole che li riscalda e li illumina, e pioggia che li feconda, partecipando loro i beni che Dio ci ha dati. Il cuore deve essere luminoso nel sorriso della carità e fecondo nelle opere della beneficenza. Deve consolare e donare, perché il dono senza la consolazione spirituale sarebbe come acqua senza sole, e la consolazione senza l'aiuto sarebbe come sole senza acqua. Persuadiamoci che questo solo può ridonare al mondo sconvolto la pace, perché questo solo ci dona la tranquillità dell'ordine fra tutte le creature. Come mai il mondo stolto ed ingrato si è fatto turlupinare dai perversi ed ha preteso di dare una legislazione di odio, di lotta, di rovina e di strazi per ridonare ai popoli l'equilibrio? Come mai ha potuto rinunziare al Vangelo per abbracciare le stupide e dissolventi parole di Carlo Marx, di Lenin, di Stalin e di tutti i traditori della sua pace e del suo benessere? Questi hanno messo come base delle loro utopie criminose l'omicidio, la strage, l'adulterio legale, l'immoralità, la menzogna, l'odio implacabile, la schiavitù dei loro fratelli e, orribile a dirsi, l'odio a Dio e dalla Chiesa. Hanno dato i loro tristissimi frutti di miseria, di stragi, di crudeltà, di delitti spaventosi dovunque sono penetrati, trascinano i popoli con la violenza più brutale nel baratro da essi scavato, e chi può ancora illudersi che diano all'umanità una novella prosperità? Ricacciamoli da noi come scellerati ministri di Satana, che hanno per emblema la falce e il martello, la falce della morte e il martello dell'oppressione. Leviamo in alto la croce e il nome bello di Maria e persuadiamoci che non c'è altra beatitudine che quella tracciataci da Gesù Cristo. Non c'è altra via per conseguire l'ordine, la prosperità e la pace che quella della carità nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Ecco, è terminato, Claudio.
È terminato, terminato?
Terminato, terminato, sì.
Ah, proprio terminato.
Terminato.
Allora, pensavo appunto a questo invito che il Signore ci fa, vero? A sorgere solo sui buoni e sui cattivi, cioè ci mantiene in vita perché ci decidiamo anche a convertirci. Ma quando dice perdonate, pregate per i vostri persecutori, fate del bene a chi vi fa del male, se stessimo attenti anche al significato di queste parole, che cosa ne deriverebbe? Che io non sarò mai più misericordioso di Dio, e chiaramente Dio non si fa superare in misericordia dagli uomini, questo è logico, ma se vede che la creatura è misericordiosa, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Se io perdono quelli che mi fanno del male, il Signore dirà, ma guarda te, quello lì, cioè, lo fa intanto perché la grazia che gli ho dato, i beni, i doni dello Spirito Santo, tutto quello che gli ho donato me stesso, gli ho donato mia madre, gli ho donato la Chiesa, ho donato tutto, lo può fare perché ha i mezzi per poterlo fare. Allora, se noi arriviamo a perdonare coloro che ci fanno del male, è chiaro che il Signore, per questo dice, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, perché in automatico io sono perdonato, perché non sarà mai che io sono più misericordioso di Dio, come avevo detto prima, no? Pertanto il Signore gode quando vede che somigliamo a Lui, quando vede che tendiamo alla perfezione, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, il quale fa piovere sui buoni e sui cattivi. Ecco, noi facciamo il muso davanti a certe persone, sorrisi davanti a certe altre, magari per convenienza, Basta niente che poi praticamente cambia anche il nostro comportamento, ma quella persona che hai davanti sappi che comunque è amata da Dio. Per chi non lo sapesse, Dio ama anche Lucifero, perché Dio non può non amare, Dio è amore, è Lucifero che non ama, ma Dio ama. Pertanto la cosa che ancora più lo fa soffrire è che lui ha rinunciato all'amore di Dio perché ha preferito l'amor proprio e si è scavata la fossa praticamente. Ecco, allora umiliamoci davanti a Dio, diciamo, Signore mio, ma non userò più questo termine da quando mi sono convertito, ma dirò, fratello, prega per me perché mi decida a convertirmi. Sarà un atto di umiltà gradito al cielo e anche alla terra, perché credo che l'umile venga comunque accolto anche da colui che non crede, perché pubblicamente dice di essere un miserabile, mentre colui che non intende convertirsi è perché miserabile non si sente. Cioè, miserabile sarai tu, non io, maledetto, stramaledetto io. Ecco, per cui l'umile, ecco, si fa piccolo, si fa servo. Si potrebbe dire che lava i piedi, come Gesù, vero, agli apostoli. Ecco, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ma per servire chi? Dio e il prossimo. con la grazia di Dio posso servire il prossimo, ma il prossimo bisogna servirlo, non opprimerlo, non strapazzarlo il prossimo, non perseguitarlo il prossimo, perché è fuori dall'amore questo. Il Signore lo permette perché meritino quelli che sono perseguitati, se sanno offrire per il bene anche di coloro che gli fanno il male. Ecco, fate del bene a chi vi fa del male, pregate per i vostri persecutori. Bisogna farne l'esperienza, veramente si ottengono anche miracoli, proprio perché dice il Signore, tu mettendomi davanti questa situazione è perché mi dai l'occasione di meritare, io devo approfittarne. Fate del bene a chi vi fa del male. Bene, allora, Anna.
Certo, ringraziamo il Signore davvero, ecco qua, avevo sotto anche una frase, cioè, che si riferisce agli apostoli e a chi li seguiranno dopo, dice l'ambiente nel quale si troveranno gli apostoli della verità e i fedeli da essi raccolti, si troveranno tra nemici del bene, tra gente perfida, piena di odio e pronta alla maledizione, tra calunniatori, violenti e ladri, che con la calunnia tenteranno di distruggere il prestigio della verità, con la violenza tenteranno di paralizzarla e col furto legale organizzato crederanno di togliere i mezzi della diffusione. I suoi seguaci, anziché temere queste insidie, vi si debbono mostrare superiori, confidando solo in Dio ed affidando a Lui la tutela del bene, come dice proprio qui. Le beatitudini che si realizzano proprio davvero, ecco, nelle persecuzioni, essere testimoni della carità, dell'amore di Dio. Eroismo, certo.
Sì. Non è. Penso un po', le leggi degli uomini,
esatto,
sono certi libroni, codice civile, codice penale, per cui quanti cavilli e quanti raggiri e cose varie, per cui la giustizia, il Signore ha messo 10 comandamenti, poi li ha ridotti a 2, noi di 10 ne abbiamo fatto 10.000, 100.000 e non siamo giusti, siamo ingiusti, no?
Certo. Poveri noi.
Per cui se uno ruba una mela, diciamo che è un ladro, no? Se uno ruba a tutto il popolo che governa, è normale, perché è norma essere così.
Triste, ma è verità.
E poi, sì. Bene, santa giornata a tutti voi, cari ascoltatori, da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.